l'assessore regionale al welfare, Pasqualina Straface. Buongiorno assessore.
Buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie ovviamente. Allora io credo, faccio questa sorta di premessa, no? Io credo che lei abbia, tra virgolette, la delega probabilmente più difficile che ci possa essere per quanto riguarda la Calabria. Me lo conferma, difficile nel senso che ovviamente il welfare, le politiche sociali sono molto importanti per questa regione.
Sì, è una delega molto complessa, ma allo stesso tempo anche molto bella, perché
sì,
ti porta ad entrare in quella che è la dimensione di vita vera delle persone rispetto a quelle che sono le fragilità, perché parliamo comunque di persone con disabilità, parliamo di famiglie, parliamo di giovani, di anziani, di tutte le fragilità che oggi purtroppo esistono in Calabria. E il presidente Roberto Chiuso per la prima volta ha voluto costruire un dipartimento welfare, proprio perché chiede maggiore attenzione, visione e capacità di incidere su quelli che sono i bisogni mai veri delle fragilità calabresi.
E c'è proprio in atto, insomma, anche una, come si sta mettendo mano ad una riforma sulla disabilità. Possiamo insomma, parlare anche delle principali novità rispetto al sistema attuale?
Sì, allora con la riforma la numero 62 del 2024, la riforma delle disabilità va nella direzione di avere un approccio completamente diverso, si cambia paradigma, nel senso che si mette al centro la persona con quelli che sono i bisogni veri e reali. Quando noi parliamo di disabilità,
sì,
non dobbiamo più considerarla come una condizione da gestire, ma una dimensione di vita che va accompagnata lungo tutto l'arco della vita, con strumenti, con coerenza e con continuità.
Un progetto di vita proprio.
Sì, si va nella direzione di, ecco, di realizzare i progetti di vita.
Esatto.
Ricordo che siamo partiti in Calabria in via sperimentale nella provincia di Catanzaro, che ha rappresentato un vero e proprio banco di prova. Il ministro Locatelli ha voluto estendere, siamo l'unica regione in Italia dove il progetto di vita si estende a tutte e cinque le province calabresi. Quindi si parte innanzitutto con una valutazione multidimensionale, la persona al centro rispetto a quella che è la cura, la salute, il contesto familiare, le relazioni e le opportunità di inclusione. Quindi progetto di vita che viene costruito con la persona, con le famiglie, rispetto a quelli che sono i bisogni veri ed effettivi. Quindi non affrontiamo più, ecco, le disabilità da un punto di vista, diciamo, emergenziale,
sì,
ma viene affrontato come condizione strutturata.
Chiarissimo.
E quindi noi stiamo andando, ecco, nella direzione intanto di costruire delle linee guida. Abbiamo presentato pochi giorni fa la costruzione delle linee guida per quanto riguarda la realizzazione del progetto di vita. Oramai si va verso la direzione di quella che è l'integrazione,
sì,
socio-sanitaria. Il progetto di vita non può essere considerato solo da un punto di vista sanitario o solo da un punto di vista socio-assistenziale, ma c'è la necessità, ecco, di costruire degli accordi tra gli ambiti territoriali e le aziende sanitarie provinciali. Naturalmente si va nella direzione di fare questo accordo, diciamo, di programma dove si inserisce il ruolo dei punti unici d'accesso, il funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale, gli accordi che devono essere fatti tra gli ambiti territoriali e le aziende sanitarie provinciali, nonché, diciamo, alcune, diciamo, l'approccio che deve esserci del trasferimento dei dati tra diciamo, l'INPS, perché in sede,
sì,
di commissione di valutazione di base il soggetto potrebbe già esprimere il desiderio di costruire un progetto di vita.
Okay.
Quindi stiamo cercando di costruire una rete che possa mettere insieme tutti gli attori, diciamo, istituzionali che possano incidere nell'andare a costruire il progetto di vita della persona con disabilità rispetto a quelli che sono le esigenze effettive, i bisogni effettivi, ma anche i suoi desideri.
Io volevo chiederle anche, ci sono anche delle linee, nelle nuove linee guida legate all'autismo, ai centri polivalenti, ecco, anche questo cambierà o potrebbe, insomma, cambiare questo modello concretamente, proprio il futuro non solo delle persone affette da autismo, ma anche per le loro famiglie.
Sì, la mia, diciamo, il mio primo intervento è stato proprio quello di incontrare le associazioni rappresentative dei genitori, le famiglie,
sì,
per ascoltare, per capire quelle che sono le loro, diciamo, esigenze, ma soprattutto le loro sofferenze, che una famiglia che ha una persona con disabilità nel nucleo familiare, oppure una persona con disturbi dello spettro autistico, del neurosviluppo, e quindi con richieste assistenziali ad alta complessità, sono veramente problemi dove le famiglie vengono lasciate da sole, dove la cura ricade principalmente su di loro.
Sì.
E da questo ascolto è partito da parte mia l'impegno forte, ma soprattutto anche grazie alla sensibilità del presidente Roberto Occhiuto, di andare, ecco, a costruire quelli che sono i servizi e i diritti esigibili di queste persone.
Sì.
E quindi abbiamo praticamente costruito le linee guida per l'avvio dei centri polivalenti.
Okay.
Centri polivalenti, siamo già pronti naturalmente con l'avviso che verrà pubblicato nei prossimi giorni, sono dei presidi socio-assistenziali alta integrazione socio-sanitaria e sono rivolti in particolar modo agli adolescenti, dall'adolescenza fino alla vita adulta.
Okay.
Perché qual è il problema? Il problema è che fino all'adolescenza c'è la presa in carico dei servizi della neuropsichiatria infantile,
sì,
che rientrano in quelli che sono i servizi dei LEA. Dopodiché queste persone vengono indirizzate ai centri di salute mentale,
sì,
quindi con una vocazione e con un metodo istituzionale che non corrisponde a quelli che sono i bisogni,
certamente,
di queste persone. Quindi noi abbiamo voluto, ecco, costruire diciamo la realizzazione dei centri polivalenti che vanno a coprire questo vuoto,
sì,
che è un vuoto dove le persone si chiudono e rimangono isolate. Naturalmente, essendoci l'integrazione anche sociosanitaria, naturalmente questi centri saranno gestiti da un terzo settore che abbia elevate competenze in materia di disabilità, attraverso il partenariato con i comuni, con gli enti territoriali, con le,
certo,
aste che deve fornire le figure professionali sanitarie e con gli istituti professionali, perché le aree di intervento sono diverse. C'è l'area di intervento dedicata alla cura e alla riabilitazione.
Eh sì, da qui diciamo, la multidisciplinarietà, insomma, in qualche modo, per
sì,
ovviare a tutto.
Parliamo di welfare plurale.
Esatto, sì, è proprio la definizione
quindi,
giusta.
Sì. E quindi abbiamo praticamente gli interventi di cura e di riabilitazione che riguardano in particolar modo, sono dei progetti mirati, e dove però ci sarà il monitoraggio periodico e il controllo rispetto ai risultati raggiunti.
Okay.
Poi ci sarà la gestione, diciamo, dell'autonomia, no? Che è riferito più che altro all'autonomia personale,
certo,
gestione di denaro, gestione dei trasporti, tutto ciò che può, gestione domestica, tutto ciò che può garantire autonomia alla persona. Poi c'è la gestione comportamentale e poi ci sono, ecco, i laboratori, in questo caso si va verso quelle forme di socializzazione, ma anche i laboratori che riguardano laboratori di arte, di musica, informatica, l'ortoterapia, l'ipoterapia, lo sport.
Che in qualche modo aprono anche ad una prospettiva, ecco.
Sì, di inclusione, prospettive soprattutto anche lavorative.
Lavorativa, questo
perché
volevo.
Ci sarà anche il collegamento con i centri per l'impiego, quindi attraverso questi laboratori, attraverso il coinvolgimento degli istituti professionali, quindi si va verso quella che è l'inclusione socio-lavorativa attraverso le cooperative sociali e le aziende sensibili che noi abbiamo sul nostro territorio.
Un lavoro imponente, assessore, sì.
Allo stesso tempo, sì. Si tratta di presidi, a differenza dei centri diurni, che sono comunque centri chiusi, i centri polivalenti devono essere aperti al territorio, perché questo deve garantire l'inclusione ed evitare l'isolamento. Quindi lo svolgimento di attività naturali in centri aggregativi, in impianti sportivi, in oratori, in tutto ciò che può includerli nella società in cui vivono.
Assolutamente.
Cioè, qual è, diciamo, il metodo che io ho voluto seguire? È quello non solo, diciamo, di percorsi assistenziali, ma vogliamo incidere in quelli che sono i percorsi di vita di queste persone.
Certamente, soprattutto insomma, si parla tanto del cosiddetto anche dopo di noi, quindi in questo modo si favorisce anche un'autonomia che è importantissima per le persone, non solo insomma, affette da autismo, ma come abbiamo detto anche un po' il progetto di vita per quanto riguarda la disabilità. Io la devo salutare.
Sul dopo di noi, noi anche questo si va ad inserire in questo contesto,
certo.
Però... la cosa che noi dobbiamo rafforzare è il durante,
è ora, certo.
Dobbiamo pensarci prima che la famiglia.
Sono d'accordo. Io la ringrazio, assessore. Io anzi avevo anche altre diciamo altre curiosità tra virgolette per parlare con lei. Ovviamente volevo anche parlare del piano di violenza di genere, ma lo faremo, magari le ridò appuntamento, perché purtroppo i tempi della radio sono sempre un po' stretti. Spero di poterla riavere.
Con grande piacere, anzi vi devo ringraziare perché ci date la possibilità, ecco, di comunicare rispetto a quello che è il lavoro che stiamo portando avanti.
Ma assolutamente, riteniamo poi...
c'è tutta la disponibilità ogni qualvolta mi chiamate.
La ringrazio, ringrazio l'assessore regionale al welfare Pasqualina Straface, le auguro una buona giornata e buon lavoro.
Grazie, grazie. Una buona giornata e un saluto a tutti gli ascoltatori.